Modem.
Devo dirlo ancora una volta, il lobbying dell'UBS è stato molto forte negli ultimi mesi. Hanno fatto opposizione totale fin dall'inizio e quindi non mi ha sorpreso. In realtà però non lo trovo un atteggiamento molto svizzero, perché in Svizzera di solito ci si parla anche su un altro piano, non si fa così tanta pressione su persone diverse. Che un'azienda rappresenti i propri interessi è assolutamente legittimo, ma esercitare pressioni così personalizzate sia sui parlamentari sia sui consiglieri federali è qualcosa di nuovo.
Non stiamo facendo lobbying aggressivo, stiamo semplicemente rappresentando degli interessi, risponde Sir Germotti attraverso Bloomberg. Perché è nostro dovere e nostro diritto evidenziare le conseguenze per i nostri azionisti, i nostri clienti e i nostri dipendenti in Svizzera. Cerchiamo di contribuire a una discussione basata sui fatti e non è sempre stato così. La Commissione del Consiglio degli Stati, che ha preso in mano il dossier sul capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica, ha deciso di non decidere, aggiornando i lavori ad agosto.
Das spricht für Team Schweiz.
È una decisione per la Svizzera, dice il presidente della Commissione, Erik Etlin, a SRF. Vogliamo fare le cose per bene e riunire nella legge le varie esigenze.
La consigliera federale Karin Keller-Sutter e il CEO di UBS Sergio Ermotti per arrivare alla riunione di questa settimana a Berna della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, dove si sono presentati entrambi, commissione che ha poi deciso appunto di non decidere e di valutare alternative alla proposta del Consiglio federale. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Dario Lanfranconi in regia, Fabio Bosia a gestire la parte tecnica, al microfono Luca Fasani. Regole più severe per UBS. Sono in discussione da anni e dopo la scomparsa di Credit Suisse tutti concordano sulla necessità di essere più severi, ma quanto severi? Oggi ne parliamo con due ospiti in diretta e uno registrato. Con noi Edoardo Beretta, professore di macroeconomia monetaria all'USI di Lugano, e Carlo Lombardini, avvocato, professore di diritto bancario all'Università di Losanna, che siede anche in consigli di amministrazione di banche. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Prima di occuparci delle misure previste per le banche di importanza sistemica, ma questa viene ormai chiamata l'ex UBS perché tocca soprattutto lei, cominciamo dal braccio di ferro economico e politico che è in corso, proponendovi una prima parte dell'intervista di Dario Lanfranconi a Marc Chesnais, professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo, che in passato ha insegnato anche all'USI. Marc Chesnais, che negli ultimi anni si è distinto per la sua posizione critica verso UBS.
Professor Chesnais, quanto secondo lei è importante questa discussione sulle condizioni per l'attività di UBS per la Svizzera e la sua economia, visto anche che in tanti si sono espressi a favore di regole non troppo severe da rappresentanti di alcuni cantoni ad associazioni economiche?
A mio avviso, l'aspetto più importante è di capire che avere una sola grande banca con garanzia statale nella Svizzera è pericoloso. Sarebbe meglio non averne nessuna, come sono Singapore, per esempio, oppure 4 o 5. Attualmente siamo presi in ostaggio da una banca che vuole dettare le proprie condizioni e che attiva i suoi lobbisti per farlo.
Dopo il salvataggio di UBS nel 2008 da parte della Confederazione della Banca Nazionale, a livello legislativo si era fatto parecchio, con le regole sul troppo grande per fallire, questo too big to fail, anche se magari non abbastanza, visto che poi Credit Suisse è comunque finito nei guai. Stavolta, secondo lei, andrà meglio o la discussione sulla revisione delle regole potrebbe rivelarsi una crisi non sfruttata?
Non va nella buona direzione. La legge detta too big to fail, introdotta nel 2012, non è stata utilizzata nel 2023 durante il crollo di Credit Suisse. Poi è inevitabile porsi delle domande. Crisi non sfruttate si si susseggiano.
C'è poi la questione delle pressioni. Nelle ultime settimane la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha parlato di un'importante attività di lobbying di UBS sulla politica. A suo giudizio succede anche negli ambienti accademici?
Certo, ma in modo un po' più sottile. I compensi salariali aggiuntivi ottenuti o desideriti da alcuni colleghi hanno come conseguenza una certa discrezione, diciamo, discrezione accademica su questo tipo di temi. Approvare implicitamente le posizioni di UBS o tacere è la norma.
Era Mark Chesney, che sentiremo ancora, ma veniamo subito all'aspetto delle pressioni. Edoardo Beretta, lei vede la discrezione sul tema UBS sottolineata da Mark Chesney riguardo a certi suoi colleghi nel mondo accademico?
Ma io non ho diretta conoscenza di quanto il collega ha rilevato, ciò non significa però che non debba essere il caso. Certamente ho sentito delle cose molto condivisibili, senz'altro sul fatto che UBS, avendo questo ruolo ancora più sistemico nell'economia svizzera, eserciti necessariamente, indipendentemente che lo si cataloghi come lobbismo o legittime diciamo dimostrazioni di interesse, eserciti certamente una pressione più o meno gentile nel tenere conto delle esigenze di un datore, per esempio, anche di lavoro importante come può essere UBS, così come di un istituto bancario che indubbiamente è un simbolo della Svizzera in questo momento, essendo il mercato oramai così concentrato rispetto a soltanto qualche anno fa.
Carlo Lombardini, cosa dire invece delle pressioni sulla politica menzionata da Karin Keller-Sutter in copertina? UBS si sta muovendo in modo diverso rispetto al 2012, quando era sul tavolo l'attuale legge sulle banche troppo grandi per fallire.
Io ho tre osservazioni. Prima, per rispondere al collega Chesney, io non lavoro per niente per l'UBS, anzi rappresento moltissimi portatori di obbligazioni AT1 del credito svizzero, dunque mi esprimo veramente in modo indipendente come esperto di diritto bancario, non solo in teoria ma in pratica. Quello che penso è che si ignora il contributo che una banca come l'UBS può dare all'economia elvetica. E questo, per sfortuna, rivela a Berna un'incapacità di capire qual è il vero ruolo di una banca. E questo ha portato alla situazione attuale con la scomparsa del credito svizzero. Non per nostalgia, ma in realtà il credito svizzero creava in Svizzera molta ricchezza imprenditoriale che è sparita. Ho due altre osservazioni per concludere su questo tema. La prima è: si parla delle leggi too big to fail. Non solo l'abbiamo fatta nel 2012, ma l'abbiamo anche rivista ogni 3 anni. Il che vuol dire una cosa, che in realtà queste leggi sì sono un esercizio molto intellettualmente interessante per i giuristi, però al momento del dunque non servono a molto, perché non le abbiamo applicate al credito svizzero. La seconda osservazione, quello che mi dà molta più noia di quanto si sta parlando adesso, è che le banche sistemiche elvetiche, ovvero non solo UBS ma anche altre, stanno chiudendo conti di residenti svizzeri, che siano persone fisiche o persone morali, e questo sta portando a un fenomeno che si chiama debanking nel nostro paese. Ora, secondo me, quello che bisognerebbe esigere di una banca sistemica nazionale è dire: vabbè, tu hai questo statuto speciale, siamo praticamente sposati paese-banca, però in realtà non puoi chiudere i conti così, in un modo scandaloso. Ho visto molti casi di imprenditori, persone fisiche che avevano conti al credito svizzero, che UBS chiude buttandoli via in malo modo e dandogli qualche settimana per chiudere il conto. E questo è inammissibile, anche per il paese soprattutto, e bisognerebbe quasi richiedere di queste banche sistemiche, non solo UBS ma anche le altre, l'obbligo di accettare clienti residenti in Svizzera, che siano persone fisiche o società.
Ecco, Carlo Lombardini, però sulla questione del lobbying, lei ha parlato di, sono quasi sposate UBS e la Confederazione, ma visto che adesso ne è rimasta solo una, cosa vuol dire? Ragione in più perché il guinzaglio sia più corto, un po' come ci dice Chesnay, un motivo in più per favorire UBS dove si può senza mettergli troppi bastoni fra le ruote, perché è una banca che è leader mondiale nella gestione patrimoniale.
È un equilibrio tra i due in realtà, però la vera questione è che la vigilanza bancaria, ovvero la FINMA, deve capire cosa succede in una banca. Ora, l'esperienza degli ultimi anni dimostra che questo non è il caso. La Commissione Federale delle Banche all'epoca non aveva capito cosa succedeva a UBS. La FINMA non ha capito recentemente cosa stava succedendo alla banca Julius Baer, che per carità non è fallita ma si è presa una stangata di 600 milioni. La FINMA ha visto il colosso Credit Suisse crollare davanti ai suoi occhi e non c'è ragione di pensare che le cose saranno molto migliori all'avvenire. Quando dico non c'è ragione di pensare, lo dico non per critica alle persone, ma perché è un'attività molto difficile quella di sorvegliare una banca, e più una banca è grande più è difficile. Ed è lì che queste regole più severe creano un'illusione del fatto che si riesca a tenere sotto controllo i problemi, mentre in realtà non è il caso.
Ecco, Edoardo Beretta, dicevamo una sola grande banca, una minaccia anche forse per la stabilità del paese se qualcosa va male, il che giustifica l'interesse e l'intervento della politica, come è stato il caso con lo sviluppo della legge sul troppo grande per fallire. Però va detto che l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha fatto comodo a molti, anche alla politica. UBS ha visto l'affare, però Edoardo Beretta forse ha sottovalutato le conseguenze e le resistenze politiche.
Ma allora, certamente UBS ha avuto un interesse nell'operazione che è stata condotta poi nel marzo 2023, quindi questo è chiaro che certamente senza UBS l'operazione nei confronti di Credit Suisse non avrebbe avuto luogo con le modalità come l'abbiamo conosciuta. Quindi UBS è stato un attore strategico, penso che la Confederazione questo non debba dimenticarlo, né gli altri attori. Nel contempo UBS non deve neanche negligere, appunto, o omettere in questa situazione di avere comunque tratto un beneficio da un punto di vista di posizione nel mercato. Pensiamo soltanto che ai 2,5 milioni di clienti UBS si sono aggiunti quelli globali, 1,2 milioni di clienti Credit Suisse. In questo momento UBS ha 105.000 dipendenti, quindi sono numeri veramente mostruosi, per riprendere un po' il termine Monster Bank, e addirittura ha un bilancio intorno ai 1.500 miliardi di dollari, che è superiore al PIL nominale svizzero di 1.100 e qualcosa miliardi di dollari proiettato per il 2026. Quindi sì, sono numeri estremamente importanti. L'UBS ha avuto una sua convenienza nel 2023 a operare in questa maniera, si è però anche prestata a beneficio anche dell'economia svizzera nel suo complesso, e quindi la Confederazione penso che questo non possa dimenticarlo. Nel contempo però si deve giungere a un punto di equilibrio, e ritengo, visto che si è parlato nei precedenti interventi anche molto del dibattito che è stato condotto in queste settimane anche da un punto di vista pubblico fra attori istituzionali, io credo che sia molto importante, anche forse svizzero come approccio, quello di invece tornare più a dei toni, io direi, più moderati, ma anche diciamo meno in pubblico, non per un'assenza di trasparenza assolutamente, ma perché gli accordi o comunque delle proposte di riforma e migliorative, molto spesso le si trovano, la quadra la si trova a riflettori spenti.
Carlo Lombardini, prima di passare alla seconda parte con le misure sul tavolo della politica, dopo la decisione del Consiglio degli Stati di valutare le alternative a quanto aveva proposto il Consiglio federale, si profila, diciamo, un successo almeno parziale per UBS? Si arriva tanto al compromesso svizzero, come diceva Edoardo Beretta, un compromesso già nell'aria, o la versione più severa del Consiglio federale non ha mai avuto una vera possibilità di spuntarla?
Allora, la risposta è non lo so. Condivido quello che dice il collega e che è un grave errore parlare di queste cose in toni troppo duri pubblicamente, perché poi diventa difficile fare marcia indietro. Quello che si può anche concepire è che il Consiglio federale dà la sua opinione, però poi alla fine il Parlamento decide. Non è sbagliato per sé esaminare le altre possibilità che esistono. Mi sembra anzi giusto, è una decisione su un tema tecnico, è un tema complesso ed è normale che i parlamentari tentino di vedere se ci possono essere altre situazioni, altre soluzioni. Non c'è niente di scioccante, come non c'è niente di scioccante nel fatto che l'UBS faccia lobbying. Perché non dovrebbe farlo? Perché dovrebbe solo accettare? In realtà il Consiglio federale è andato a cercarla e l'UBS, grande merito suo, era pronta a papparsi il credito svizzero in 2 giorni. Cioè, nel rapporto della commissione d'inchiesta parlamentare, la descrizione del presidente dell'UBS chiamato dal Consiglio federale, che va lì e in 2 ore tira fuori un pezzo di carta con 10 condizioni per comprarsi il credito svizzero. Non è da tutti. Sono stati estremamente, estremamente professionali, molto più di tutti gli altri attori in realtà.
Ecco, passiamo alla seconda parte, con un po' i problemi. Da una parte garantire la competitività di UBS, ma anche la stabilità del sistema finanziario. Sentiamo qui quanto ha detto a Dario Lanfranconi Marc Chesnay, cominciando appunto dagli effetti della richiesta di portare al 100% la copertura del capitale proprio per le filiali all'estero, cosa che secondo UBS vuol dire mettere da parte una 20 miliardi di franchi in più, e questo rende UBS meno competitiva.
Non ha senso. Le perdite di UBS nel 2008 sono state di 45 miliardi, vuol dire più del doppio che lo che si richiede oggi. E adesso come si può parlare di competitività quando una banca ha una garanzia statale? C'è una contraddizione qui.
Questo anche appunto pensando alle banche svizzere, che non hanno questo vantaggio di essere considerati troppo grandi per fallire. Quindi, come l'ho già citato lei, UBS ha in fondo una garanzia statale implicita.
Sì, sì, è il caso. È pericoloso questo. Non è corretto per gli altri, a livello statale, a livello nazionale e a livello internazionale, se deve paragonare la capacità degli stati, Svizzera verso gli Stati Uniti, di aiutare una banca grande. E poi come si può parlare veramente di competitività? È vero che se la UBS è too big to fail, significa che il contribuente si assume rischi. E questo è inaccettabile.
Adesso, al di là della proposta di Keller-Sutter, la Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati prende tempo e vuole esplorare modelli alternativi. Per lei, quale dovrebbe essere la strategia per regolare le grandi banche? Un airbag più grosso, quindi più capitale, come ha proposto Keller-Sutter? Un limite di velocità con regole che diventano più severe, più aumentano magari le dimensioni e i rischi della banca? O, per restare nella metafora automobilistica, dei divieti di circolazione per certi tipi di affare o per certi paesi, quindi penso magari in particolare ai rischi del mercato statunitense.
Quando si guida nella nebbia, e questo è proprio il caso attuale con Donald Trump, si rallenta invece di accelerare. È molto semplice. Si deve capire che un fallimento di UBS sarebbe anche, in parte, un fallimento della Svizzera. È importante capire che la direzione di una banca che gode di una garanzia pubblica e incentivata a prendere sempre più rischi, dal momento che siamo noi, contribuenti e cittadini, a sopportarli. E questo è il pericolo.
Concludendo e per chiudere il cerchio, regolare banche troppo grandi per fallire è un po' come controllare la sicurezza di un impianto nucleare. Lo diceva una decina di anni fa uno dei governatori della Federal Reserve. Insomma, non ci si può permettere di fallire e per questo i problemi vanno risolti prima.
Il pericolo più grande è di avere una banca too big to fail, una banca immensa, e un paese come la Svizzera che è un paese piccolo. E assumere rischi è molto rischioso per i contribuenti. Se si paragona con gli Stati Uniti, è più facile per gli Stati Uniti di assumere i rischi di alcuni grandi banchi in questo paese che per la Svizzera assumere i rischi dell'UBS.
Insomma, mi sta dicendo che UBS, più che troppo grande per fallire, rischia di diventare troppo grande per essere salvata dalla piccola Svizzera.
Esattamente. E questo è il pericolo. Visto la dimensione del paese, sarebbe meglio di non avere una banca sistemica, una grande banca nel paese.
Quindi l'ipotesi emersa su un possibile abbandono della Svizzera da parte di UBS non la vede per forza in una luce negativa?
Fa parte del gioco, è una decisione dell'UBS, della direzione, e se UBS va nell'estero, agli Stati Uniti, poi noi nella Svizzera sarebbe per noi meno rischi sistemici.
Ramar Sneja, professore di matematica finanziaria, che ci ha fornito vari spunti su cui discutere. Edoardo Beretta, vista l'importanza di queste grandi banche, abbiamo detto sono quasi come delle centrali atomiche che bisogna fare di tutto per evitare che esplodano. Ci stiamo magari fissando troppo su questa questione del capitale invece che darci da fare su altri fronti, come limitare le attività o i rischi di UBS o anche dare più potere a Banca Nazionale e FINMA magari?
Ma sì e no, nella misura in cui chiaramente avere un diciamo fondi propri di base sufficienti a coprire delle eventuali perdite, questi sono evidentemente fondamentali. In questo momento le filiali estere di UBS sono coperte al 45%, con questa l'ex UBS dovrebbero essere coperte al 100%. La ratio di questa proposta di legge in discussione è appunto il fatto che UBS possa essere, diciamo, meno rischiosa, soprattutto per attività estere, quindi di minore controllabilità, ed evitare che eventuali perdite su tale fronte intacchino quello che è il capitale proprio della casa madre. Quindi da un lato abbiamo questa logica, dall'altro chiaramente è fondamentale la sorveglianza. La sorveglianza è prevenzione di crisi. La FINMA nei suoi obiettivi del 2025-2028 ha menzionato molto spesso termini come UBS e Credit Suisse in quel documento, quindi senz'altro UBS è attenzionata, bisogna vedere se gli strumenti sono sufficienti. Chiaramente si deve fare prevenzione anche da un punto di vista della governance, che nel caso di Credit Suisse è risultata poi essere una delle ragioni dell'impasse in cui ci si è trovati. Chiaramente poi vi è la fiducia che il pubblico ha nei confronti di un istituto così grande, che è un po' alla base della tenuta poi nel medio-lungo termine dell'istituzione stessa. E chiaramente non dobbiamo anche dimenticare che le condizioni del marzo 2023 sono state particolarmente favorevoli per il salvataggio di Credit Suisse. Non è detto, a fronte di questi bilanci così importanti di UBS, che si possa ripetere in un futuro. Riguardo all'abbandono, se mi permette, di UBS, del polo svizzero, credo che questo sia un rischio che è stato palesato, forse anche un argomento portato sul tappeto proprio per discutere di altre misure, ma credo che non sarebbe conveniente per la stessa UBS, anche perché difficilmente penso che verrebbe percepita in un'altra nazione come effettivamente parte di quella nazione, quindi di rilievo nazionale come invece ha in ambito svizzero tuttora.
Carlo Lombardini, questa questione che continua a uscire del capitale proprio più elevato arriva perché con il caso Credit Suisse la FINMA non era riuscita ad evitare il collasso di Credit Suisse. E allora non sarebbe lì che bisognerebbe andare a cercare la soluzione più che con il capitale proprio, con una gestione diversa del controllo e della sorveglianza delle banche?
Ma la gestione della sorveglianza delle banche parte prima di tutto dal consiglio di amministrazione della banca. Se il consiglio non fa il proprio lavoro, la sorveglianza non potrà interverrà più tardi. Su quanto è stato detto vorrei fare certe osservazioni. Uno, l'importanza del bilancio. Sì, è vero, però la vera questione è quello che c'è nel bilancio, cioè i rischi che le posizioni attive e passive contengono, e per capirli bisogna avere una grande esperienza dell'attività della banca. Il bilancio della banca dell'UBS adesso è molto diverso del bilancio del 2008. Nel 2008 le perdite sono state causate da posizioni di tipo investment banking molto rischiose. La situazione attuale, da quanto risulta, dell'UBS in America e di attività di tipo totalmente diverso. Secondo punto, l'UBS è già sottoposta a regole in materia di liquidità e di capitale più rigorose, perché il regime too big to fail impone già queste regole. Terzo punto, come possiamo, al momento in cui la nostra piazza finanziaria soffre in realtà, soffre perché non possiamo andare a cercare clienti nell'Unione Europea facilmente, siamo costretti ad andare verso giurisdizioni un po' strane dove ci sono problemi non fiscali ma di riciclaggio, permetterci di avere uno degli attori più importanti del mondo nel campo della gestione patrimoniale che decide che vuole svolgere delle attività o avere la sua sede al di fuori della Svizzera. Ultimo punto, too big to fail. Qualsiasi banca too big to fail alla fine rischia, che sia UBS qui, BNP in Francia, HSBC in Inghilterra, se ci sono difficoltà, di essere salvata dal contribuente. Nessuna misura lo impedirà. La vera questione è che benefici tira l'economia del paese dalla presenza di questa banca. E lì l'analisi che bisogna fare molto più precisa, invece di semplicemente dire il bilancio è il 120% del prodotto nazionale lordo.
Edoardo Beretta, queste grandi banche, forse viene da dire l'unica soluzione sarebbe farle meno complesse e più piccole, però un banchiere come Antonio Foglia qualche giorno fa, si leggeva sul Corriere del Ticino, ha dichiarato che i nuovi livelli di capitale proprio non bastano ancora ad evitare crisi e interventi statali sono però uno svantaggio competitivo per UBS rispetto ai clienti esteri. Insomma, difficile accontentare tutti se si fanno le regole solo per la Svizzera.
Ma è condivisibile. Io penso che la regolamentazione di colossi bancari debba avvenire su base internazionale, perlomeno a livello di norme quadro, perché altrimenti abbiamo un rischio effettivo di avere una penalizzazione laddove si vada in una direzione più di restrizione del campo d'azione di una banca in una nazione, mentre in altre nazioni una maggiore liberalizzazione. In questo momento vediamo una tendenza alla flessibilizzazione, per esempio, sia a livello di sistema bancario europeo che a livello di Stati Uniti. Quindi, certo, il tema non è soltanto quello del capitale proprio, già adesso comunque UBS ha una capital ratio tier 1, quindi quella di rilievo del 14%, che è molto in linea con le grandi banche che operano a livello internazionale o transnazionale. Il minimo sappiamo che è il 6% per Basilea 3. Credo però che la soluzione, forse la principale soluzione, sia quella nel medio termine che si analizzi, se non sia il caso, dopo chiaramente una difficile integrazione di Credit Suisse all'interno di UBS, se non sia il caso di tornare a riflettere su uno spin-off di Credit Suisse da UBS, cioè una seconda banca effettivamente più piccola, ma che possa competere anche con UBS, alleggerire UBS e in qualche modo tornare a dare una spinta ulteriore alla piazza finanziaria e bancaria elvetica.
Noi siamo giunti in conclusione di questa puntata dedicata al tema della regolamentazione bancaria di queste grandi banche. Sembra un tema astratto, ma poi noi tutti siamo clienti di una o più banche. Questo processo di revisione delle regole è arrivato adesso in Parlamento, nella Commissione al Consiglio degli Stati, perciò continueremo a seguire il tema. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.